Allora, buongiorno a tutti e tutte, benvenute e benvenuti alla settima lezione del corso di psicologia di comunità, dove in questa lezione tratteremo principalmente degli interventi, o almeno delle metodologie di intervento, alcune metodologie di intervento della psicologia di comunità, in particolare in riferimento all'empowerment. Dico alcune metodologie perché ce ne sono tantissime, ci sono molte metodologie perché i contesti sono sempre diversi, i bisogni sono sempre diversi, ce ne sono tantissime altre, qui ne presenterò nel dettaglio quattro, e cioè il mentoring, i gruppi di autoaiuto, i profili di comunità e i contratti di quartiere. Può darsi che qualche intervento l'abbiate già visto precedentemente, altri forse no, non ho idea. Ma voglio dire, ce ne sono tante e tanti altri e dipende sempre dal contesto, dal bisogno che si vuole, come dire, cercare di soddisfare o dal desiderio che si vuole attivare o dalla tipologia di empowerment che si vuole, come dire, facilitare. Quindi non ci sono solo questi quattro modelli, ce ne sono, queste quattro metodologie, ce ne sono tante altre. Allora, se andiamo alla slide numero 2, troviamo almeno alcuni aspetti di base che devono essere sempre, o che comunque sono sempre presenti quando si fanno dei veri interventi e delle vere strategie di empowerment. E questo perché? Perché l'empowerment, come ormai stiamo ripetendo da molte lezioni, è un costrutto, così come la psicologia di comunità è una disciplina, a cavallo fra l'individuo, il gruppale e il sociale, no? È letteralmente come dire, quella cesura che c'è fra l'individuo e il sociale, per cui strategie che non prendano in considerazione questa, come dire, vita da frontiera, probabilmente non sono strategie di empowerment per come lo intendiamo noi. Quindi, come dire, tutti gli interventi di empowerment o le strategie di empowerment devono necessariamente tenere in considerazione cosa? L'approccio ecologico, cioè il micro, meso e macro livello, quindi l'individuo, il gruppo e la società, no? Se no c'è il rischio di fare interventi che siano assolutamente degni, assolutamente spesso anche utili, ma non di empowerment sociale, come ad esempio un intervento sull'individuo, come potrebbe essere, non so, anche un intervento di psicoterapia o un intervento magari su un quartiere di tipo top down e quindi principalmente, non so, di riqualificazione sociale e così via, che va o riqualificazione di comunità o miglioramento di comunità, il che va benissimo, ma non è, come dire, non produce nessuna modificazione di empowerment tipicamente. Poi la complessità, stiamo e vedremo per esempio adesso fra qualche slide tutti gli aspetti molto complessi della comunità, cioè i vari aspetti che vanno dal più squisitamente psicologico al più squisitamente economico, addirittura non so, fisico quasi, se non addirittura urbanistico. Poi, ogni intervento di empowerment tipicamente ha una forte valorizzazione del gruppo e degli individui. No? E perché? Sempre perché stiamo parlando di un costrutto a cavallo, rafforzando nelle competenze e valorizzando nelle competenze, quindi sempre su un'ottica positiva, come dire, sulle risorse piuttosto che di deficit, sulle mancanze. Poi c'è generalmente una forte valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro, cioè delle persone con le quali si lavora, vale a dire valorizzare l'esperienza di vita in tutta la sua complessità, sia negli aspetti belli che negli aspetti meno positivi, no? È molto probabile per fare interventi di empowerment anche con persone, ad esempio, che sono in questo momento tossicodipendenti. Dobbiamo riuscire a valorizzare anche quell'esperienza di vita e quel bagaglio di esperienza che la persona si porta, no? E non considerarla solo come il risultato di un deficit o di un qualcosa che è andato storto, no? Esattamente quello che dicevo prima, il passaggio dalla visione di deficit a quella di risorsa, di competenza. Poi, e qui andiamo come vedremo, in realtà come abbiamo già visto e come vedremo alla fine di questa lezione, è fondamentale la partecipazione attiva dei soggetti interessati, che, come abbiamo visto, la partecipazione è sicuramente un punto critico dell'empowerment, e lo vedremo alla fine di questa lezione con i contratti di quartiere. Beh, insomma, non è così facile attivare veramente la partecipazione. Poi una partecipazione che, come abbiamo visto, non è solo una partecipazione, diciamo, passiva. Va bene, vado a un incontro, lo ascolto, sto zitto e non succede niente. È una partecipazione attiva e, come vedremo, la partecipazione attiva, come dire, tutti ne parlano sempre molto bene, ma ad esempio le istituzioni possono essere molto refrattarie a stimolarla e ad accettarne la presenza, no? Quando, non so, un quartiere dice no, questo progetto così come tu, comune, me lo presenti, non va bene, beh, il comune non è detto che il comune accetti questa critica e accetti di modificare il progetto su indicazione come si dice, del quartiere. Il quartiere magari si è anche attivato a partecipare in maniera attiva. Se poi però l'istituzione non risponde in maniera congrua, capite che la partecipazione attiva, così come si è accesa, si spenge anche molto, si spegne anche molto velocemente. Bene, generalmente anche tutti gli interventi di empowerment hanno un'interfaccia di rete fra istituzione e individuo, cioè è sempre un po' l'approccio ecologico, cioè c'è l'individuo, il gruppo, ma poi ci sono anche appunto la società con le istituzioni. Generalmente tutti gli interventi di empowerment aumentano la capacità di lettura critica del contesto. E che cos'è questo? Sostanzialmente, così come la partecipazione attiva, cos'era? È il modello di Zimmerman, no? La partecipazione attiva, la capacità di lettura del contesto, cos'è? È la consapevolezza critica di Zimmerman. Promuovere la cultura della valutazione. Generalmente i vari progetti di empowerment, come dire, valorizzano sempre molto il valutare l'impatto del proprio intervento, sia con metodologie quantitative, sia con metodologie, scusate, qualitative. E infine un punto che è veramente fondamentale, che non sempre viene valorizzato abbastanza, e cioè come dire, l'intervento di empowerment dovrebbe essere, come dire, dovrebbe autoperpetuarsi, cioè quando, come dire, l'operatore, mettiamo lo psicologo di comunità, ha concluso il suo intervento, il suo progetto, idealmente il progetto di empowerment dovrebbe continuare in maniera spontanea. Cioè, se, come dire, il progetto di empowerment una settimana dopo che lo psicologo di comunità se n'è andato non funziona più, forse non è stato attuato nel migliore dei modi. Va bene? Allora, fermo restando questi 9 punti fondamentali per i vari interventi di empowerment, ora parliamo dei vari, almeno 4 metodologie ho scelto. Il primo approccio, la prima metodologia è quella del mentoring. Cioè del mentoraggio, non so come si potrebbe tradurre. In italiano spesso è rimasto mentoring. Allora, che cos'è il mentoring? Il mentoring è una tipologia di vero e proprio empowerment che prevede una relazione di sostegno, generalmente di uno a uno, cioè di una persona che riceve il mentoring e una che l'attua. Tipicamente c'è una persona che ha delle competenze e una solidità di identità più marcata della persona che riceve il mentoring. Il primo si chiama mentor, quindi il mentore. Il secondo, cioè quello che riceve l'intervento di mentoraggio, si chiama mentee, cioè in inglese vuol dire il mentorato. No, il mentorato, il mentore e il mentorato. No, in italiano non esistono queste, la seconda parola non esiste, ma insomma, per dare un'idea, no? Il mentor è la persona attiva nel mentoraggio, il mentee è quello che, come dire, riceve l'intervento di tutoraggio. Bene, generalmente ci sono queste 2 persone, generalmente è un adulto e un bambino o adolescente l'altro. Ultimamente in realtà si è visto anche persone No, vabbè, in realtà quando cominciano a essere più simili siamo più nella peer education, che vedremo subito dopo. Comunque, nel mentoring tipicamente c'è una relazione dove c'è un adulto che ha delle specifiche abilità e competenze e, come dire, cerca di facilitare nel bambino, nell'adolescente, lo sviluppo delle sue proprie abilità e competenze. Quindi, come dire, c'è un rapporto, beh, sicuramente asimmetrico, c'è un rapporto asimmetrico, questo è innegabile, e cioè c'è una persona che ha delle competenze in più che si rivolge, cioè c'è un rapporto per cui questo rapporto è finalizzato a che il mentee riceva un supporto dal mentor. Quindi è sicuramente, e non il contrario tipicamente. Quindi stiamo parlando di una dimensione di, come dire, di dislivello. Il mentor generalmente, la funzione, quindi l'intervento di mentoraggio o di mentoring è fortemente, fermamente basata sulla relazione. Cioè non è una trasmissione, come dire, di passiva di competenze che può anche andare bene, magari di competenze professionali, va anche bene. In realtà il tutto avviene attraverso la relazione. La relazione, quindi con tutte le caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive, relazionali che si creano in questa relazione, che ovviamente non è una relazione tipo clinica, non è l'alleanza di lavoro, l'alleanza terapeutica di cui si parla in counseling o in psicoterapia. Ma è sicuramente una relazione di una grande importanza, perché, voglio dire, in realtà, in gran parte, come dire, gran parte del successo degli interventi di mentoring, se non la quasi totalità, mi viene a dire, si basa su questo, cioè sulla relazione, sulla bontà della relazione che il mentor riesce a instaurare col mentee, ok? Quindi, e il punto chiave qual è? È facilitare momenti di riflessione o trovare soluzioni o trasmettere anche competenze al mentee, ok? E chi sono questi mentee? Beh, generalmente sono dei giovani, insomma, bambini o giovani che si trovano in difficoltà. Una difficoltà che non è, come dire, grave, tipicamente, anche se in realtà sono stati fatti interventi di mentoring su persone anche decisamente in situazioni molto più complesse. Però si trova in una difficoltà tale per cui non, come dire, non si ha ancora accesso, o non, come dire, non si viene presi in carico dai servizi sociali, no? Non stiamo parlando, non so, di disturbi mentali gravi o non so, di contesti di, non so, di abuso intrafamiliare. No, generalmente non è quel livello di disagio. Tuttavia è un disagio, come dire, che è sicuramente un segnale come dire, un segnale di allarme, che può portare col tempo anche a situazioni molto più complesse e, come dire, invece di arrivare in, non so come dirla, invece di attivare tutta una serie magari anche di professionisti della salute mentale non so, o dei servizi sociali e così via, si attivano dei non professionisti, perché il mentor tipicamente non è un professionista, è una persona che e ora vedremo, ha ricevuto un training, ma generalmente è una persona senza alcuna specifica competenza professionale cioè di relazione di aiuto. Ma come dire, che si prende, cerca di creare questa relazione per aiutare un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina che si trova in una condizione diciamo di fragilità, di debolezza in quel momento. Qui ho portato degli esempi molto, diciamo, non gravi, per esempio uno studente con difficoltà relazionali, magari perché è particolarmente chiuso, particolarmente introverso, un ragazzo magari con lacune scolastiche, no? E magari, non so, la famiglia non è in grado di aiutarlo a sopperire queste lacune. No, un ragazzo appena arrivato in un contesto e magari non riesce ad inserirsi, persone che arrivano anche da un ambiente magari svantaggiato. Cioè io tempo fa parlavo, no tempo fa, insomma, ormai qualche anno fa, mi è capitato di parlare con una persona, non in Italia, ma di un mentor, lui aveva qualcosa come 20-23 anni, non mi ricordo, e lavorava con un ragazzo di un ambiente sociale svantaggiato, veniva da una famiglia insomma, con delle forti fragilità che erano sia di natura economica che di natura relazionale che di natura psicologica all'interno della famiglia, no? E lui mi diceva, per esempio, all'inizio, dopo aver faticosamente costruito un legame con questa persona e ha cominciato un po' a lavorare con alcuni dei motivi per cui, ad esempio, il ragazzo trovava molto difficile inserirsi a scuola, ad esempio, all'inizio non hanno parlato come dire, del significato esistenziale della vita. Cioè, questo ragazzo, ad esempio, non curava la propria igiene personale, no? Per cui diceva semplicemente questo ragazzo aveva un cattivo odore, ma anche molto forte, perché magari non, come dire, curava poco la propria igiene. E lì, come dire, cercando di non offenderlo, cercando di non colpevolizzarlo o di fargli sentire ancora peggio senso di vergogna, era riuscito piano piano a trasmettere l'idea che, insomma, ci si lava tutti i giorni, ok? Questo voglio dire, sembra una cosa minima, ma magari in quel contesto già superare questo limite aumenta le possibilità, per esempio, di inserimento relazionale di quel ragazzo, no? E questo, per esempio, è un lavoro tipico, è uno delle tanti obiettivi che un mentor si può, come dire, può porsi. Se andiamo alla slide numero 5, troviamo appunto che il mentor è tipicamente un volontario, sicuramente deve essere molto paziente e perseverante perché non è così facile creare un legame con una persona che probabilmente ha delle lacune anche relazionali e dovrebbe costituire un modello positivo per il mentee. Ecco perché anche per esempio la persona non può essere una figura istituzionale, non può essere l'assistente sociale, non può essere non so chi, perché? Perché non c'è modo poi di, come dire, è più difficile prendere una persona che è così diversa come modello per il proprio comportamento, no? È decisamente più complesso. I mentor, come dicevo, non possono essere tipicamente figure istituzionali, poi ovviamente i vari percorsi hanno anche specificato in maniera diversa, sono generalmente persone, come dire, beh, insomma, equilibrate, interessate a dare un aiuto a qualcun altro. E generalmente spesso ricevono un training di life skills, cioè delle abilità, come dire, fondamentali per un po' per riuscire a condurre una vita, funzionale e positiva. E gli interventi di life skills alcune volte vengono riservate anche ai mentee, però tipicamente non lo fanno i mentor, cioè lo fanno all'interno di un altro progetto e possono ricevere un certo tipo di supporto. Allora, cosa sono le life skills? Beh, sostanzialmente sono le cosiddette competenze psicosociali, cioè quelle competenze base che sono trasversali a tutti gli ambiti e che sono ritenute essere fondamentali per chiunque. E quali sono queste? Sono cinque aree che poi vedremo sono specificate in maniera diversa. E quali sono? Beh, il pensiero creativo e critico, abbiamo visto, la comunicazione efficace e le capacità relazionali interpersonali, l'autoconsapevolezza ed empatia, la capacità di gestire le emozioni e di gestire in maniera efficace lo stress, la capacità di prendere decisioni e di risolvere i problemi. Queste cinque macro aree, che adesso vedremo ma velocemente, sono poi specificate in sotto, come dire, in sub-skills, insomma in sotto componenti. E qui, per esempio, cosa troviamo nella slide 7? Beh, le abilità, per esempio, di prendere decisioni, cioè l'abilità di, per esempio, di prendere in considerazione i pro e i contro delle varie decisioni e di insomma, prendere una decisione che è la più, come dire, produttiva, la più funzionale in quel momento, no? Che non è così ovvio. Le abilità di problem solving, cioè io mi ritrovo in una situazione, come faccio a risolvere quel certo problema, il pensiero critico, abbiamo visto, no? La capacità di analizzare in maniera anche, come dire, sensata le informazioni che riceviamo, no? Beh, ad esempio, il pensiero critico, ora che siamo in questa fase di coronavirus, se date un'occhiata su Facebook, trovate di quelle bufale, di quelle cose incredibili e alle volte postate da persone anche che magari ritenete anche, come dire, capaci di un buon pensiero critico e troviamo invece cioè gente che posta della roba che veramente fa rabbrividire, no? Ecco, questo per esempio è una life skill che col tempo devo dire, insomma, non è che si trova proprio in buonissime acque. Se andiamo avanti, non so, la capacità di comunicare in maniera efficace, per esempio in maniera non aggressiva, non polemica, in maniera chiara, in maniera assertiva ma non autoritaria, anche questa è una grande capacità, le capacità relazionali, l'autoconsapevolezza, qui adesso vado veloce, l'empatia, no? La capacità di empatizzare, la capacità di riconoscere per esempio anche persone in difficoltà, la capacità anche, non so, di capire, ma banalmente che non lo so, che non lo so, dare una spinta a una persona anziana c'è il rischio veramente di distruggergli la vita, se cade, si rompe magari una gamba in una certa maniera. Ecco, la incapacità di empatizzare sappiamo quali grandi effetti ha. La gestione delle emozioni non è facile, per esempio. Gestire emozioni intense come, non so, il dolore, la depressione, una tristezza molto forte, non la depressione che non è un'emozione, per esempio la rabbia. Beh, alcune persone oggettivamente hanno molte difficoltà nella gestione delle emozioni di questa natura, così come nella gestione dello stress. Tutti noi abbiamo livelli di stress ed è anche buono perché sapete, esiste anche l'eustress. Il problema è quando non riusciamo più a gestire il distress. Per cui o percepiamo qualsiasi fonte di stress come di stress costante, no? Anche questa è una grande capacità, una grande life skill. Ok? Quindi questi sono sostanzialmente quello che ho appena descritto molto brevemente, mi rendo conto, sono per esempio gli interventi appunto di mentoring che sono stati fatti, per esempio, appunto sulla dispersione scolastica, sono stati fatti anche per esempio su persone. Ora passa l'ambulanza, anche per prevenire ad esempio la marginalità sociale degli adolescenti, no? Per prevenire che, non so, che si uniscano a gruppi criminali o che ad esempio comincino a vendere, non so, sostanze stupefacenti, il cosiddetto spaccio, no? Per esempio, i progetti di mentoring. Sono stati utilizzati anche per questi progetti. La cosa interessante è che si è visto il progetto di mentoring funziona quando c'è un buon barra ottimo rapporto fra il mentore e il mentee, no? Il punto fondamentale è lì, se non si riesce a creare questo legame, il progetto di mentoring niente, non va molto lontano. Andiamo avanti e troviamo in realtà un'altra metodologia molto tipica dell'empowerment sociale, che sono i gruppi di autoaiuto, no? I gruppi di self-help. E generalmente sono come dire, metodi o metodologie generalmente promosse da non professionisti. Non è così corretto, come dire, che so, l'ASL decida di creare un gruppo di autoaiuto. Perché non è di autoaiuto, se no è un gruppo di aiuto che va benissimo, ma non è di autoaiuto. In quel caso c'è sempre, per esempio, non so, uno psicologo che dà delle indicazioni. Ecco, i gruppi di autoaiuto sono spesso gruppi spontanei, finalizzati generalmente al mantenimento, al recupero o alla promozione, ovviamente, della salute. Generalmente sono piccoli gruppi, sono dei. Scusate, c'è un typos. Dicevo, sono piccoli gruppi composti da volontari, generalmente per un fine specifico. Non sono, come dire, lasciati così, si può parlare un po' di tutto, sì, si può parlare anche di tutto, ma generalmente c'è un certo tema. Sono basati sull'interazione faccia a faccia e sulla condivisione della propria esperienza personale. Cioè, generalmente sono piccoli gruppi in cui si parla di un certo argomento, ci si supporta, anche alle volte ci si critica, naturalmente. Però ecco, generalmente si basa sul fatto che tutte le persone facenti parte del gruppo vivono o hanno vissuto quella certa esperienza di cui stiamo parlando, per cui vedete che questa definizione già così esclude che ci sia in maniera stabile uno psicologo, no? Nei gruppi di autoaiuto generalmente non c'è lo psicologo, quelli sono magari dei gruppi terapeutici, no? In cui c'è lo psicologo che gestisce il gruppo. Ed è possibile. I gruppi invece terapeutici, i gruppi di autoaiuto in realtà sono gruppi, no, Cioè, non c'è lo psicologo, ci può essere occasionalmente come consulente, perché magari si sta parlando di un argomento in cui c'è bisogno di una competenza anche professionale specifica, però tipicamente no, non hanno queste caratteristiche. E generalmente hanno un fine piuttosto specifico. E qual è questo fine? Beh, ovviamente dipende, però generalmente siamo riusciti a individuare almeno quattro gruppi fondamentali, no? All'interno dei quali troviamo, insomma, riusciamo più o meno a categorizzare un po' tutti i gruppi di autoaiuto. E quali sono? Intanto, la finalità potrebbe essere il controllo del comportamento e la riorganizzazione della condotta. Il più famoso qual è? Gli alcolisti anonimi, no? Gli alcolisti anonimi è una metodologia di gruppo di aiuto, per esempio non è un gruppo terapeutico perché non c'è uno psicologo che, come dire, gestisce il gruppo, è il gruppo stesso che si autogestisce. Gli alcolisti anonimi possono occasionalmente chiedere la consulenza di un professionista della salute mentale, ma è una cosa occasionale, cioè viene una volta a parlarci di un certo argomento. Punto. Non è previsto che lo psicologo rimanga lì, se no siamo all'interno di un gruppo clinico che ha un'altra caratteristica. Un'altra cosa, un'altra finalità, quale potrebbe essere? Il sostegno e difesa dallo stress per avere sostegno emotivo. Cioè, ad esempio, non so, un gruppo, qui ho scritto, un gruppo di genitori con figli affetti da malattie oncologiche, da malattie croniche, alle volte anche persone stesse, per esempio, anche per esempio un gruppo di autoaiuto, per esempio di pazienti oncologici, no? Dove non c'è uno psicologo, però sono un gruppo che si è autocreato, si automantiene, si auto-organizza, ok? Ci sono altri gruppi di autoaiuto, per esempio sulla presa di coscienza e sulla affermazione dei propri diritti. Devo dire questo spesso con la finalità di cambiare o di relazionarsi all'esterno per cambiare, non so, politiche, atteggiamenti delle istituzioni e così via. Qui ho scritto per esempio i gruppi di autocoscienza delle donne, ma anche per esempio i gruppi di autocoscienza di persone LGBT, no? Gay, lesbiche, persone transessuali, persone bisessuali, persone transgender e così via. Okay? Dove c'è sicuramente anche lì una ricerca di sostegno emotivo, ma c'è anche un aspetto, come dire, focalizzato sui propri diritti e avere un impatto al di fuori del gruppo, no? Infine ci sono anche gruppi di personale, di autorealizzazione, proprio gruppi di single che parlano, non so, sulla difficoltà di poter trovare un partner. Oppure, ad esempio, anche proprio negli Stati Uniti mi era capitato di vederlo, anche un gruppo di autoaiuto di persone che non volevano figli ed parlavano anche del loro diritto di non avere figli e di non volersi sentire come discriminati dal non avere figli. Ok? Questo è per esempio un altro gruppo di autoaiuto sulla crescita personale. Anche qui le caratteristiche fondamentali dei gruppi di autoaiuto qual è? Intanto fornire sostegno e rompere l'isolamento, ovviamente, no? Cioè, come dire, abbiamo tutti questa stessa caratteristica qui, l'abbiamo o l'abbiamo avuta. L'origine è volontaria, generalmente cioè l'origine è volontaria, non è previsto che venga attivata da un servizio. Scusate. La fonte di aiuto è il legame che si crea all'interno del gruppo, come in tutti i gruppi. La componente spesso più forte di un gruppo è il legame che si crea, non l'obiettivo. E l'interesse del gruppo stesso per i suoi membri, anche per il supporto, no? Ad esempio, insomma, nel gruppo degli alcolisti anonimi, tipicamente ci sono persone che sono e non bevono magari da una settimana e persone che non stanno bevendo magari da 10 anni, no? Per cui uno arriva e ci sono persone a tutti i livelli della fase di astinenza. Per cui c'è, per esempio, la persona che è molto più avanti a te, che ti fa un po' da mentor, ad esempio, lì c'è anche una. Negli alcolisti anonimi spesso c'è anche una componente di mentoraggio, cioè c'è un membro anziano degli alcolisti anonimi che fa da mentore a un membro giovane del gruppo di alcolisti anonimi. Le attività sono autofinanziate e autogestite, infatti non sono, come dire, alle spese delle istituzioni, per cui anche le istituzioni non hanno nessun potere su di loro, tipicamente. Il controllo è Il controllo è esercitato dai membri stessi, cioè i membri stessi. Spesso ci sono persone magari più avanti con il percorso che possono svolgere una funzione. E come dicevo, alcune volte possono essere invitati dei consulenti esterni, come ad esempio uno psicologo, no? E anche qui troviamo che l'empowerment si trova sia a livello individuale. No? E qui possiamo parlare di un gruppo di autoaiuto empowering, no? Quando, come dire, cerca di lavorare sull'empowerment dei suoi membri, ma anche di un empowerment a livello sociale, quando, per esempio, nei gruppi di affermazione dei propri diritti ci si rivolge all'esterno e quindi diventa un gruppo empowered, no? Non tutti ce l'hanno, però, per esempio, anche gli alcolisti anonimi, che con gli anni, anzi con ormai i decenni, sono diventati un gruppo di autoaiuto molto, molto forte, per esempio, hanno anche un notevole potere, per esempio, sulle politiche di consumazione dell'alcol, per esempio, sul mezzo. Lì, per esempio, ci sono riusciti. Però è anche possibile, ad esempio, che un gruppo di autoaiuto, magari di genitori con figli oncologici, si rivolgano alla direzione sanitaria dell'ospedale chiedendo alcune modifiche. Ecco, in quel caso già si comincia a lavorare su una versione più di empowered, no? Di empowerment all'esterno e non solo di empowerment all'interno. A cosa è dovuto il grande successo dei gruppi di autoaiuto? Ed è vero perché i gruppi di autoaiuto hanno avuto tuttora hanno un grande successo. E cosa? Intanto il fatto che ci si identifica con persone molto simili, no? Non si va in un gruppo dove c'è lo psichiatra, lo psicologo, l'assistente sociale, ma c'è la persona accanto a te che vive la tua stessa situazione di sofferenza o comunque problematica. Poi intanto ci si danno dei piccoli obiettivi, no? Questo, per esempio, è molto presente negli Alcolisti Anonimi, nei famosi 12 passi, no? E poi un altro aspetto oggettivamente molto molto importante è essere contemporaneamente fruitore e datore d'aiuto, cioè io vengo aiutato, però anche aiuto, per cui è quella che è chiamata anche the helper therapy, cioè la terapia di chi aiuta, cioè io sono nel momento in cui riesco a, magari ho un momento molto molto, come dire, duro e vengo aiutato, fra qualche tempo sarò io quello che aiuto la persona. E spesso anche nello stesso momento, cioè vengo supportato ma allo stesso tempo supporto. Ok? Ecco, questo per esempio è un grande aspetto dei gruppi. Devo dire in parte anche dei gruppi clinici, dove ci si supporta anche a vicenda, ci si critica alle volte anche a vicenda. Però ecco, questo aspetto e questo per esempio, chi è di voi ha presente anche solo brevemente, non so, un concetto di psicoterapia. Questo non c'è, perché tipicamente il paziente non si mette in una posizione di aiuto nei confronti del terapeuta. Cioè, non c'è nel contesto di psicoterapia questa capacità di shiftare da un ruolo all'altro. Tipicamente c'è il terapeuta che è l'helper e il paziente che è l'LP, no? Quello aiutato. Nei gruppi di aiuto, di autoaiuto, in realtà questo è costante, costantemente ci si oscilla fra un ruolo di essere aiutato e la posizione di aiuto. E tipicamente, come dire, i risultati di questo genere di gruppi, che cosa riguardano? Riguardano le competenze interpersonali, la riduzione della dipendenza, poter prendere, come dire, poter sviluppare anche un punto di vista diverso sulla problematica, quando diventa anche molto, come dire, focalizzato all'esterno. Si comincia anche a mettere in dubbio lo status quo. Perché è così? Chi lo dice? Cerchiamo tutti insieme di cambiarlo. Ecco, questo già prevede un empowerment che va da un gruppo di autoaiuto empowering a uno più empowered. Ok? E qui nella slide numero 14 sostanzialmente riassumo questo. Che cosa dico? Dico che i gruppi di autoaiuto hanno sicuramente questo doppio livello di empowerment individuale e empowerment sociale. Poi ogni gruppo in realtà pone l'accento più o meno su certi elementi, no? Magari alcuni possono focalizzarsi quasi esclusivamente sull'empowerment dei suoi membri ed altri in realtà fanno dell'empowerment sociale il punto fondamentale, no? I gruppi, ad esempio, non so, sui diritti, i gruppi di consapevolezza dei propri diritti e di difesa dei propri diritti hanno certamente uno degli obiettivi il supporto interno della persona, ma hanno come caratteristica molto molto importante avere un impatto anche al di fuori del gruppo stesso, e quindi siamo in un'ottica decisamente più empowered, va bene? Bon. Detto questo, io concludo la prima parte di questa mini di questa lezione di 60 minuti, sarà più o meno, e dopo parliamo, nella seconda parte della lezione, parliamo di altre due metodologie di empowerment.